Ma noi questa mattina apriamo la pagina sportiva dalla A-League. Come annunciato, sarà tra Adelaide United e Western City Wanderers la Grand Final.
Venerdì sera i Reds di Guillermo Amor hanno battuto per 4-1 il Melbourne City e si sono guadagnati il diritto ad ospitare in casa l'atto conclusivo del campionato di calcio australiano.
Nella Grand Final di domenica prossima, l'LA United affronterà il Western Sydney Wanderers, che ieri, in una preliminary final dall'andamento folle, si è ritrovato in svantaggio per 3-0 dopo 23 minuti, ma ha finito per rimontare e superare Brisbane Roar per 5-4, questo ai tempi supplementari.
Di queste due preliminary finals ricche di gol abbiamo parlato con il nostro esperto di calcio australiano, Joe Russo. Lo ascoltiamo al microfono di Dario Castaldo.
Sì, veramente una gara incredibile. Brisbane Roar in vantaggio per 3 reti dopo 23 minuti, poi il Western City che alla fine dopo i tempi supplementari va a vincere per 5-4. Veramente una gara incredibile, altalenante, molto divertente per gli spettatori sugli spalti e quelli in casa davanti alla televisione. Veramente una gran bella gara dal punto di vista di intrattenimento, ma non direi dal punto di vista tecnico e tattico, ma alla fine ha prevalso il Western City, così affronterà in finale Adelaide United domenica prossima. Tanto per raccontare il gol, diciamo che il Brisbane Roar è dato vantaggio al 15°, poi il raddoppio al 20°, 23°, McLaren si è il terzo gol, ma dobbiamo dire anche che c'è stato un bel aiuto da parte del Western Sydney, specialmente il primo gol, Andrea ha toccato la palla con la mano in area di rigore e poi l'arbitro ovviamente ha concesso il calcio di rigore e Petrato si è trasformato al dischetto. Al 20° autogol di Andrea e poi McLaren anche il suo gol ha subito una bella deviazione da parte di Alberto. E così dopo 23 minuti il Brisbane Roar era in vantaggio di 3 reti.
Allora Joe, proprio a questo punto tutti pensavano che ormai la squadra di John Aloisi fosse di fatto in finale. Ascoltiamo come poi in conferenza stampa il tecnico del Brisbane Roar ha spiegato il fatto che la sua squadra si sia fatta sfuggire in pratica nell'ultima giornata della regular season il Premier's Plate e poi in questo modo così rocambolesco e autolesionistico la possibilità di giocarsi la Grand Final. John Aloisi.
Probably the season that got away in terms of we had an opportunity to win something a few weeks ago and then also to win or to get to a Grand Final tonight, but you know it wasn't meant to be. But I will say that the young boys, and we have a lot of young boys, they'll learn from the experience. Mixed it with a few older players, they'll learn from this, it's hard to take now, then how to maybe close the game out when you're 3-0 up.
Queste dunque le parole del tecnico del Brisbane Roar, John Aloisi, una squadra giovane, Joe, che effettivamente ha commesso alcuni errori piuttosto evidenti, non soltanto di gestione del pallone, come ha sottolineato il tecnico, ma anche proprio di impostazione della partita, la sistemazione della barriera sul gol di Castellan che ha riaperto i giochi, non è effettivamente spiegabile a questi livelli.
No, è inspiegabile a questi livelli veramente, non possiamo dare scuse perché Brisbane Roar ovviamente è una squadra che ha giocato bene tutto l'anno, ma quando una squadra conduce per 3-0 non dovrebbe perdere una gara assolutamente, ma come hai detto tu al 26° Castellano questo calcio di punizione ha già accorciato le distanze un po' per il Western Sydney e poi Santala prima della fine del primo tempo ha accorciato un po' di più le distanze, così siamo andati al riposo per Brisbane Roar in vantaggio per 3-2, ma la squadra che conduceva per 3-0 veramente ha sbagliato di grosso. Poi nel secondo tempo c'è stato anche di peggio perché al 54° Castellano ha addirittura pareggiato per i padroni di casa e nuovamente Castellan con un bel tiro a volo segnando il suo terzo gol ha portato in vantaggio addirittura il Western City al 59°. Dunque entro in ora di gara il Brisbane Roar ha dato vantaggio per 3-0, poi al 59° raggiunto completamente e anche sorpassato Western City, veramente incredibile. Poi l'81° McLaren ha pareggiato per il Brisbane Roar ed eravamo sul 4-4, la gara ha dato ai tempi supplementari e poi Vido Sichel 102° minuto di gioco ha segnato il gol vincente per i padroni di casa. Veramente una gara altalenante, ma ovviamente Brisbane Roar non avrebbe dovuto perdere dopo aver condotto la gara per 3-0.
Sì, una gara davvero scoppiettante. Qualcuno in conferenza stampa ha chiesto a Tony Popovic se questo match, che lo ricordiamo sarà l'ultimo nei prossimi 2 anni giocato al Petrex Stadium di Parramatta da parte dei Wanderers, sia stato il più incredibile della sua squadra. Ascoltiamo che cosa ha risposto proprio il tecnico dei Wanderers.
You know, I'll have to think about that. We've had certainly some memorable nights here. It's a fantastic way to sign off this stadium as it is. In its current form, you know, our crowd was magnificent again. They helped us get back into the game. They helped us at the end to close the game out. A special night off the field and on the field was, I'm sure, we'll go down the history books, that football match.
Insomma, un match memorabile, così lo ha definito Tony Popovic, tecnico dei Western Sydney Wanderers. Però che tipo di scorie mentali, ma soprattutto fisiche, lasceranno sul corpo dei giocatori dei Wanderers questi 120 minuti, anche lo sforzo, come detto, mentale per recuperare una situazione così svantaggiosa? Quante chance dai ai Wanderers nella Grand Final?
Ma ovviamente saranno stanchi dopo una gara del genere, ma hanno 7 giorni per recuperare, perché la Grand Final si giocherà domenica prossima ad Adelaide. Ovviamente è una squadra professionista, una squadra che si allena tutti i giorni, non ci saranno dei problemi arrivando ad Adelaide, ma ovviamente affrontando una squadra come Adelaide United in casa sarà un avversario molto molto difficile davanti agli spettatori di casa lì all'Adelaide Oval. Secondo me ovviamente non possiamo scontare la squadra Western Sydney, ma ovviamente Adelaide United per me è la squadra, certamente la squadra favorita per il Grand Final, dato che ha battuto venerdì sera convincentemente il Melbourne City per 4-1, anche se le sono arrivate nel secondo tempo, Adelaide United ha dominato completamente questo incontro, anche nel primo tempo è stata molto sfortunata non andare in rete. Ovviamente nel secondo tempo Gite un bellissimo gol al 48esimo, poi raddoppio di Gite su calcio di rigore al 60esimo. Fitzgerald ha accorciato poi le distanze del Melbourne City al 72esimo, 2-1, dunque a quel punto, poi McGowan al 88esimo e Sanchez al 91esimo per il 4-1 definitivo per l'Adelaide United. Una squadra che è in casa, sarà molto difficile da battere, secondo me durante la stagione la squadra migliore, anche se all'inizio della stagione, diciamo nelle prime 7-8 giornate circa, ha stentato un po' ed era ad un certo punto ultimo in classifica.
Eh sì, dopo 8 giornate era senza vittoria la squadra di Guillermo Amor, il quale invece si trova soltanto ad una partita da una clamorosa doppietta Premier's Plate e Grand Final. Ascoltiamo anche in questo caso le parole del tecnico dell'Adelaide United, Guillermo Amor.
Infield, fantastico. Fantastic. It's a thing, great day for us. No? I think it's good for us, for the team. Naturally, for me, it's very important. For this is the first year in coach, but the things are very good. It's a good moment for the group, for the team, for the players, for the club, for Adelaide. The next week we play the final here.
Queste le parole di Guillermo Amor. Joe, per concludere, che giudizio dai della stagione del Melbourne City? Iniziata con tante speranze, la squadra che ha realizzato più gol nella regular season, è arrivata forse con il fiato un po' corto ai playoff.
Ma una stagione abbastanza buona anche arrivando a questa posizione. Ovviamente hanno scoperto un giocatore bravissimo, Bruno Fornaroli, hanno avuto tra le loro file anche Aaron Moy, un altro giocatore ottimo, ma alla fine è deludente perdere contro la Adelaide United, una squadra che ha speso tantissimi soldi anche per comprare dei giocatori, fa parte di questo gruppo della Abu Dhabi con Manchester City e New York City, ma alla fine sempre arrivando a questo punto è un buon punto, ma sempre un po' deludente.
E abbiamo ascoltato al microfono di Dario Castaldo l'esperto di calcio australiano Joe Russo, che ci ha parlato di queste semifinali, appunto, che ci porteranno dritto dritto alla Grand Final. Ricordiamo, Adelaide United e Western Sydney Wanderers sono le squadre che si contenderanno il titolo.
Questo all'Adelaide Oval a partire dalle 16, dove appunto ci sarà la Grand Final, partita che verrà trasmessa in diretta anche da SBS.
È lunedì, come tutti i lunedì, ampio spazio dedicato allo sport. Dopo aver parlato di A-League è arrivato il momento di affrontare la Serie A, e tra poco noi daremo il benvenuto a Dario Castaldo nei nostri studi, ma prima, Magica, ricordiamo i risultati della 35esima giornata.
Inter Udinese 3-1, a Frosinone Palermo batte Frosinone 2-0, Atalanta Chievo Verona 1-0, Bologna Genoa 2-0, Sampdoria Lazio 2-1, a Torino Sassuolo batte il Torino 3-1, a Firenze la Juventus riesce a battere la Fiorentina per 2-1.
E il turno si concluderà con Roma-Napoli, Hellas Verona-Milan, Carpi-Empoli. In testa alla classifica la Juventus se la ride con 85 punti, seguita da Napoli a 73 e la Roma 68, entrambi con una partita in meno. Inter 64, Fiorentina 59, Milan 53, Sassuolo 52, Chievo Verona e Lazio 48, Genoa 43, Torino Empoli 42, Atalanta 41, Sampdoria e Bologna 40, Udinese 38, Carpi 32 insieme al Palermo. Chiudono il Frosinone con 30 punti e solitario in ultima posizione l'Hellas Verona con 22. Lo abbiamo evocato, eccolo qua. Buongiorno Dario.
Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
Buongiorno Dario. Allora, la Juventus vince una partita complicata a Firenze e a questo punto per lo scudetto è fatta.
Sì, una serata davvero piena di motivi di grande soddisfazione, non so se si possa dire addirittura godimento per i tifosi bianconeri, perché in una trasferta che storicamente è complicata, in una gara che insomma è quella che i tifosi della Viola sentono maggiormente nel corso della stagione, è arrivata una vittoria per 2-1, tra l'altro molto sofferta, che in pratica fa rima con scudetto. Diciamo che c'era un'atmosfera molto calda a Firenze per questa storica rivalità e anche per il fatto che ci sono state alcune decisioni arbitrali nel primo tempo che hanno lasciato un po' a desiderare, che hanno fatto alimentato le polemiche dei tifosi toscani. C'è stato un gol annullato per fuorigioco a Bernardeschi, un rigore non concesso a Marcos Alonso. Al 39esimo, dopo questi due episodi, la Juventus ha trovato il vantaggio con Mandzukic, servito di testa da un assist di Pogba, decimo centro stagionale per l'attaccante croato, che è andato in gol con un bel sinistro al volo. Nella ripresa in realtà le cose principali sono successe negli ultimi 10 minuti. All'81esimo ha pareggiato Kalinic, che è tornato al gol in casa dopo una vita, ha approfittato di un errore difensivo di Bonucci, ha trovato come detto la rete al Franchi, riportando la gara in parità. Dopo 2 minuti mischia in area della Viola e Morata è bravo e fortunato a trovarsi nel posto giusto al momento giusto, siglando il 2-1 nonostante ci fossero ben 5 giocatori della Fiorentina nell'area piccola. Poi nel finale il miglior uomo della stagione bianconera, Gigi Buffon, ha parato un rigore dubbio concesso in questo caso a Kalinic, che dopo aver fallito il penalty del 2-2 all'ultimo secondo si è anche divorato un'altra chance per il pareggio colpendo la traversa da 1 metro. Poi in conferenza stampa il tecnico bianconero Massimiliano Allegri ha detto di guardare praticamente già al futuro, fissando nella prossima Champions League l'obiettivo della società. Allegri:
è normale che l'eliminazione in Champions è un'eliminazione che ci è dispiaciuta molto, mi è dispiaciuto molto e ci è rimasto di traverso, perché essere eliminati già nel tempo di recupero è una cosa che dispiace. Ecco perché noi l'anno prossimo dobbiamo lavorare per riconfermarci in Italia, in Coppa Italia, in campionato, ma soprattutto per fare una grande Champions.
Queste dunque le parole di Massimiliano Allegri. Ricordiamo che la Juventus in questo momento ha 12 punti di vantaggio sul Napoli, quando i partenopei devono giocare 4 partite. In pratica, se non vinceranno domattina a Roma, il tricolore riprenderà ancora una volta la via di Vinovo.
La via di Vinovo mi è piaciuto ancora. Dario, guarda, sei senza parole oggi. Non ho parole per descriverti.
Tu sei senza parole.
Io sono senza parole. Mi piace Dario
Castaldo. Dario
è
poetico
oggi.
Invece.
Senti, altrettanto interessata al match tra Roma e Napoli sarà l'Inter, che nell'anticipo di sabato ha battuto l'Udinese. Così facendo, tenendo in vita le speranze di agganciare i giallorossi al terzo posto, lo ricordiamo, l'ultimo utile per la qualificazione in Champions League.
Sì, è stata una partita definita storica prima ancora di cominciare, perché per la prima volta in Serie A non c'era un solo italiano sul terreno a San Siro. C'erano per la precisione 6 brasiliani, 4 francesi, 1 con passaporto maliano, 2 colombiani, 1 sloveno, 1 giapponese, 1 croato, 1 montenegrino, 1 argentino, 1 greco, 1 svizzero, 1 portoghese, 1 serbo e 1 ghanese.
Era la SBS Radio in campo.
Sì, è una barzelletta praticamente. E è finita 3-1 poi dopo la barzelletta per l'Inter. Una situazione tra l'altro che ha portato il presidente dell'Asso Calciatori Damiano Tommasi a chiedere un cambiamento, una revisione di alcune regole. La partita, come detto per la cronaca, è stata decisa da un ritrovato Jovetic, che ha ribaltato il gol iniziale dell'Udinese segnato da Terò su un lancio in profondità di Badù. Terò anche nel suo caso 11ª rete stagionale. Sul rendimento dei suoi attaccanti durante la stagione si è soffermato in conferenza stampa Roberto Mancini, che ha detto testualmente: se avessimo segnato 10 gol in più avremmo gli stessi punti del Napoli. Ascoltiamo Mancini.
Se i giocatori, come penso io, miglioreranno il prossimo anno, quelli che magari quest'anno fino ad oggi purtroppo sono riusciti a fare pochi gol per varie motivazioni non per colpe, magari faranno quei gol che mancano per essere più competitivi in alto.
Questo Roberto Mancini. Per la cronaca, effettivamente l'Inter ha avuto problemi in attacco durante tutta la stagione, ha segnato 47 gol meno per esempio della Sampdoria, qualcosa come 20 meno della Juventus e 25 meno di Roma e Napoli. Poi sempre in conferenza stampa, ricordiamo, oltre ai 2 gol di Jovetic è arrivata anche la rete di Eder, praticamente a tempo scaduto, per tenere in vita le speranze di qualificazione alla prossima Champions dell'Inter. Dicevo, in conferenza stampa hanno anche fatto presente, sempre al tecnico dell'Inter Roberto Mancini, che lo scorso scorso anno, lui aveva parlato di 8, 9, 10 acquisti per rendere più competitiva la squadra soltanto. Sì, visto che effettivamente lo scorso anno sono arrivati 10 acquisti, hanno richiesto a Mancini quanti ne dovrebbero arrivare a suo avviso nel prossimo mercato per colmare il gap con le prime tre della classe. Ancora Mancini.
10. Toirsi, eh? Ci ha sentito? No, scherzo. Sì, è una battuta. È una battuta, se no non scrivete.
Non scrivetelo.
No, se non sono 10 sono 9, ecco. Però effettivamente battuta di
Roberto
Mancini.
Ha dato degli scarponi ai suoi giocatori.
Sì, è un messaggio alla società, alla dirigenza nerazzurra.
Che risatina comunque, mi è piaciuta. Senti, detto del capo della Fiorentina, il successo del Sassuolo a Torino, ai noi, ha rilanciato le speranze della squadra di Di Francesco in ottica europea.
Sì, dunque Sassuolo che rialza la testa dopo tre giornate, rimane in corsa per l'Europa League con questa convincente vittoria a Torino da parte degli uomini di Di Francesco, che hanno dimostrato di avere evidentemente più motivazioni in questo caso della squadra di Ventura, per quanto va detto che il Torino esordiva nello stadio, non che abbia cambiato stadio, ha cambiato semplicemente nome, ma quello che veniva chiamato l'Olimpico sin dal tempi, ormai degli ultimi 10 anni, dai tempi appunto delle Olimpiadi del 2006, è stato ribattezzato Stadio Grande Torino. In realtà di grande c'è stato soltanto il Sassuolo, perché Granata sono a testa bassa, travolti anche dai fischi dello stadio. Insomma, come detto, è vero che ormai i giocatori di Ventura hanno poco da chiedere al campionato, ma anche è vero che la memoria della storica scomparsa della squadra a Superga nel 49 avrebbe meritato un'altra esibizione, o almeno questo si auguravano i tifosi di Granata. Per la cronaca, rete nel primo tempo al secondo minuto di Sansone per il Sassuolo, con pareggio dopo 5 minuti di Bruno Perez. Poi nella ripresa Peluso e Trotta segnano questo successo della squadra di Di Francesco, il quale poi in conferenza stampa si è soffermato su un altro aspetto. Una delle chiavi del successo della sua squadra, secondo il tecnico degli emiliani, è proprio la grande presenza di italiani nella rosa del Sassuolo. Ascoltiamo Di Francesco.
Le squadre che ultimamente stanno vincendo, ed è una, la Juve, ha una base di italiani importante, ho detto tutto. E io penso che anche noi che siamo a Sassuolo posso mettere dentro, anche oggi ne hanno giocati su 14-12 erano italiani miei, ma quasi sempre accade. Io penso che la base italiana sia fondamentale.
E questo appunto era Di Francesco che ci parla della base italiana per quanto riguarda i successi, perlomeno in Italia. Senti, Dario, andiamo avanti,
dai, facciamolo.
Ce la facciamo. Senti, è tutto rimandato per il posticipo tra Roma e Napoli per quanto riguarda lo scudetto, ma per quanto riguarda la salvezza, la giornata appena trascorsa è stata fondamentale, non ancora decisiva. Mancano 3 giornate al termine e possono essere sicure di essere rimaste di rimanere nel massimo campionato Atalanta, Bologna e la Sampdoria.
Sì, perché tutte e tre hanno vinto. L'Atalanta ha vinto in casa contro il Chievo, che se il Torino ha poco da chiedere a questo campionato, il Chievo ne ha ancora di meno, ma è stato comunque un successo importante, decretato dal terzo gol in 3 gare di Marco Borriello, che ha segnato al 10° minuto della ripresa, come detto, il gol partita allo stadio Atleti Azzurri d'Italia. Poi in conferenza stampa ha parlato come se il traguardo salvezza fosse raggiunto il tecnico dell'Atalanta Edi Reia, che ha anche confessato che qualche settimana fa aveva di fatto rimesso il proprio mandato, ma il presidente Bergamasco gli ha lasciato l'incarico in panchina. Ascoltiamo Reia.
Io vi devo dire la verità, io ho dormito pochissimo da gennaio in avanti e ho passato delle notti anche insonni. Adesso dovrò recuperare. Cioè, arrivare alla salvezza, 41 punti a 4 giornate della fine, penso che sia gratificante sul piano professionale, ma soprattutto per i ragazzi, perché abbiamo sofferto tutto, in modo particolare per il presidente, per la dirigenza. Mi ricordo che era un periodo che eravamo messi male, sarà un 6-7 partite fa. Ho detto: presidente, lei ha tutte le ragioni di questo mondo, cambi tecnico, ho detto, lo deve fare. E invece lui ha creduto fino in fondo e penso che abbia avuto ragione, è stato bravo sotto quell'aspetto lì.
Queste le parole di Edi Reia, al quale era scappato anche un lapsus. Aveva parlato di salvezza raggiunta perché si sa, diciamo, anche se non è aritmetico, che con 40 punti è difficile che una squadra retroceda. In realtà il successo di Palermo a Frosinone ha alzato la quota salvezza e i 41 punti dell'Atalanta al momento non sono ancora sufficienti per garantire aritmeticamente, come detto, la permanenza nella massima serie ai bergamaschi, ma di fatto Atalanta è sicura del traguardo, così come la Samp, che ha vinto una partita molto combattuta a Marassi contro la Lazio. Lazio che era passata in vantaggio dopo 3 minuti con Djordjevic, è stata raggiunta da Fernando al 20esimo, ma prima dell'intervallo ha avuto sul calcio di rigore di Candreva l'opportunità di tornare di nuovo avanti. Candreva ha fallito il tiro dal dischetto e poi a metà ripresa la Lazio di Inzaghi è stata punita da Diakité. Ascoltiamo anche in questo caso le parole un po' meno entusiaste in conferenza stampa di Vincenzo Montella.
Valutando un po' la prestazione del primo tempo, al netto anche dei passaggi facili sbagliati, si è capito che probabilmente la squadra aveva, come dire, riconosciuto che era una partita decisiva, abbiamo un po' sofferto a livello emotivo. E poi pian piano invece è la squadra che, ripeto, ha voluto vincere fortemente, fortemente questa partita e l'ha vinta anche con il carattere che ha dimostrato di avere anche in altre partite.
Queste dunque le parole di Vincenzo Montella, tecnico della Sampdoria, salita a quota 40 dopo il successo interno per 2-1 sulla Lazio e, come detto, traguardo bene o male raggiunto anche per il Bologna. Bologna che veniva da un mese e mezzo piuttosto nero, con appena un punto nelle ultime 6 partite, 3 punti nelle ultime 8. È stata l'unica squadra in grado di fermare la Juventus nelle ultime 25, però da un mese e mezzo a questa parte non raggiungeva risultati di rilievo. Ha battuto in casa 2-0 il Genoa e poi in conferenza stampa in un certo senso Roberto Donadoni ha fatto capire che la squadra si era un po' seduta sugli allori una volta che il traguardo della salvezza era virtualmente raggiunto. Il tecnico del Bologna, Donadoni.
Un discorso prettamente fisico, ma più un discorso mentale. Chiaro che è facile dire adesso, se avessimo interpretato le partite sempre come questa nell'ultimo mese e mezzo, probabilmente adesso avremmo anche una classifica ancora più bella, più differente, no? Però bisogna anche aggiungere il fatto che, insomma, quello che ci eravamo prefissati all'inizio era un certo tipo di ragionamento, poi strada facendo uno si fa, come dire, il dolce in bocca e è lecito anche pensare a qualcosa di diverso, no?
Queste le dichiarazioni dell'allenatore Donadoni e sempre in tema di lotta per la non retrocessione i riflettori erano puntati sullo stadio Matusa di Frosinone dove i ciociari ospitavano il Palermo in una gara da dentro o fuori per i siciliani. Com'è andata?
È andata bene per i siciliani, molto male per il Frosinone che dopo una battuta d'arresto nel turno infrasettimanale contro il Chievo ha subito un KO interno davvero inatteso, 2-0 decretato nella ripresa dalle reti di Gilardino di Testa al 56esimo e poi di Trajkovski in contropiede al 90esimo. 3 punti che danno ossigeno ad un Palermo che tutti davano per spacciato. Ascoltiamo in questo caso le parole dell'ultimo di una serie dei tecnici dei rosanero, cioè Davide Ballardini.
Beh, il Palermo oggi ha fatto una partita di grande sostanza, per me si può giocare meglio ma in queste situazioni non è facile, ma dubbi non ce ne sono mai stati per me dal punto di vista umano e tecnico. Poi sono successe tante cose che hanno un po' destabilizzato le persone, anche le loro qualità, ma è proprio nelle grandi difficoltà che si vedono i grandi uomini.
Nelle grandi difficoltà che si vedono i grandi uomini, praticamente Spider-Man. Senti, noi parleremo nella seconda ora delle gare in programma domani, soprattutto Roma-Napoli. Andiamo però a fare una breve occhiata alla categoria cadetta, perché se qua si parla di retrocessione, nella Serie B si parla di ben altri risultati.
Sì, sono già in festa a Crotone per la prima storica promozione nel massimo campionato della squadra calabrese. Crotone che ha battuto il Como per 2-0. Como che...
Strano.
Non è ancora aritmeticamente retrocesso, ma quasi, mentre il Crotone può festeggiare a 4 giornate dal termine. Infatti la squadra calabrese ha 12 punti di vantaggio sulla terza, ma un miglior differenza reti, dunque non c'è possibilità per il Trapani di insidiare il Crotone. Dunque in questa 38esima giornata del campionato cadetto, 1-1 tra Bari e Modena, 1-1 anche tra Cagliari e Virtus Lanciano. Come detto, il Crotone ha battuto il Como per 2-0, vittoria del Pescara per 2-1 sul Brescia, 1-1 tra Provercelli ed Avellino. L'Ascoli di Davis Mangia si ritira forse definitivamente fuori dalle acque pericolose andando a vincere a Terni per 2-1. Poi il Trapani battuto il Cesena per 2-1 e davvero sta facendo i miracoli Serse Cosmi sulla panchina dei siciliani. Vittoria dello Spezia 3-0 a Vicenza. La Salernitana di fatto ha spinto nella Lega Pro il Livorno con una vittoria per 3-1 nel match tra pericolanti, mentre il Latina si è fatto battere in casa dall'Entella per 1-0. Concluderà poi il quadro della 38esima giornata, la sfida tra Novara e Perugia. Come detto, in classifica Crotone promosso in Serie A con 77 punti, segue il Cagliari a 73 e per i sardi è soltanto questione di una giornata in pratica. Poi Trapani 65, Pescara 64 assieme alla Bari, 61 punti per lo Spezia, 60 per l'Entella, 58 per il Cesena, 57 per il Novara che al momento è fuori dalla zona playoff, ma come detto tra meno di 24 ore ospita il Perugia. Poi Brescia 54, Perugia 51, Avellino e Ascoli 45, così come la Ternana, 42 punti per Provercelli e Vicenza, a 40 punti Latina, Modena e Salernitana, al momento sarebbero retrocesse in Lega Pro, Virtus Lanciano, Livorno e Como. A proposito di Lega Pro, ritrova la piazza della Serie B la SPAL, la società polisportiva Ars et Labor di Ferrara, che è stata promossa aritmeticamente nel campionato cadetto.
Dario, sempre a proposito di calcio, anche chi non è appassionato di Premier League, ma che comunque è appassionato di calcio, insomma, un occhio all'Inghilterra lo si butta sempre per vedere come sta andando la favola Leicester. Ci puoi dare qualche aggiornamento?
Sì, c'era qualche timore per la sfida interna contro lo Swansea di Guidolin. Era una sfida tra tecnici italiani, l'ha vinta Claudio Ranieri, allenatore del Leicester, per 4-0. Soprattutto Leicester che doveva far fronte all'assenza di Jamie Vardy, dunque Leicester che conferma il vantaggio in classifica sul Tottenham. Tottenham che ha una partita in meno in questo momento, a 8 lunghezze di distanza. Anche in questo caso mancano 3 gare al termine del campionato inglese. Per l'aritmetica il Leicester avrebbe bisogno di 5 punti nelle prossime 3 giornate, fermo restando appunto che il Tottenham dovrebbe vincerle tutte e 4. Il calendario non è facilissimo per il Leicester, perché ci sono in queste prossime 3 gare da affrontare il Chelsea e il Manchester United, ma insomma il grosso probabilmente è fatto.